Intanto grazie per questa opportunità, buongiorno a tutti. Io cercherò di non ammorbarvi troppo, nel senso che non vorrei abusare della vostra pazienza. Proviamo a fare un ragionamento su questo testo, ce ne sono altri lì a disposizione eventualmente, che ha a che fare con il Ministero del Catechista. Lo facciamo per diverse ragioni, la prima perché è costato tanto alla CER, quindi almeno utilizziamolo. Sono orientamenti per il discernimento e la formazione di questa nuova ministerialità che entra in gioco con un motto proprio del Papa, Anticum Ministerium, che è già datato di per sé, perché ha qualche annetto, è nel 2021, e mette in moto quest'idea di una ministerialità del catechista. Allora, faccio alcune premesse perché secondo me sono necessarie. In questi giorni ho avuto la fortuna di dovermi rimettere un po' a studiare, perché mi hanno chiamato per fare delle supplenze di teologia pratica a Firenze, e così mi è servito per mettermi lì un po' con la testa a ripensare a certe cose. Ho dovuto ristudiarmi tutti i testi di preparazione alla Gaudium Spes. È stato un bel viaggio, no? Il vescovo ne sa a pacchi su sta roba qui, quindi non mi azzardo a dire niente di più. Voglio solo dare alcune indicazioni. Provate a pensare, se il discorso è di una Chiesa che prosegue in una pastorale della cura d'anime, tutto quello che stiamo facendo per quello che riguarda i ministeri, lasciamo stare, è tempo perso. Se invece l'idea è quella di una Chiesa che tenta questo cammino di estroflessione, di andare verso il mondo, di una Chiesa che riconosce il fatto, ricorderete Gaudium et Spes, che se il mondo non c'è, non c'è neanche la Chiesa. Questa cosa qui può risultare scandalosa, l'ho detta così per slogan, ma è di fatto così, perché se non ci fosse il mondo non ci sarebbero le persone, e se non ci fossero le persone non ci sarebbero i credenti, ergo non ci sarebbe la Chiesa come sacramento di salvezza. Quindi questa prima idea, se vogliamo capire che cos'è la ministerialità, dobbiamo metterci dentro una chiesa in uscita, una chiesa missionaria. La seconda, che viene da Monsignor Repole, è una battuta che ha fatto. Dice, ma quando usciamo, che cosa andiamo a proporre? Perché qualche volta sarebbe meglio chiudersi in casa piuttosto che sentire certe cose. Ecco, quindi, l'idea della proposta, che cosa abbiamo da dire, che cosa abbiamo da raccontare, non all'uomo in generale, perché ricorderete che i documenti conciliari hanno un'antropologia di riferimento, insomma, era già stata ampiamente discussa, no? Da un punto di vista teologico, ma che cosa abbiamo da raccontare agli uomini d'oggi? E se ci guardiamo in giro, diciamo che la situazione non è assolutamente rassicurante, non soltanto da un punto di vista ecclesiale, mi pare da un punto di vista proprio di quelli che sono i rapporti tra le persone. Sono sempre meno coloro che hanno nelle mani il destino di molti, a partire dai poveri, ma anche di tutti gli altri. E quindi che cosa ha da dire la Chiesa oggi? Che cosa può esprimere in tutto questo? Allora è evidente che da questo punto di vista una Chiesa, come diceva Paolo VI, no? Chiusura del Concilio, che si fa annuncio, che si fa dialogo, che si fa colloquio, ricorderete queste espressioni sono bellissime secondo me, ha bisogno di tutti quanti, di uomini, di donne, in tutti gli stati di vita. Evangelii Gaudium comincia proprio con questa espressione, no? Discepolo missionario, radicando questa dimensione nel battesimo. Ma per così, per farvi, spero, anche un po' sorridere, ecco, vi leggo quello che diceva il parente dizionario di teologia dogmatica prima del Concilio Vaticano II. Qualcuno l'avrà sicuramente anche studiato. Il parente era, per i seminari, quello che era lo Zwirner per i licei e gli istituti. Cioè, se volevi imparare la matematica, dovevi studiare sullo Zwirner. Se volevi imparare la dogmatica, c'era il parente che risolveva ogni questione. Dice così il parente: la prerogativa sacerdotale di cui sono insigniti i semplici fedeli è metaforica e impropria. Il sacerdozio che deriva dal battesimo, secondo la dogmatica preconciliare, è metaforico. Sì, l'abbiamo detto perché così ci capiamo, insomma, ma non è davvero questo. Per farvi capire che cosa aleggiava nell'aria prima E che cosa ancora qualche volta è nelle nostre teste? Perché facciamo fatica a staccarci da questi modelli. Muovendo dall'esegesi di prima Pietro 5,9, voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa. Più avanti precisa, sempre in questo dizionario, che essa va intesa nel senso di un regno appartenente ai sacerdoti. Mettiamo le cose in chiaro. In cui i sacerdoti hanno potere di governo. Si tratta pertanto di una ierocrazia, l'aspetto fondativo è quello, in cui chi governa è consacrato e chi è governato partecipa di questa consacrazione come nazione santa. Quindi è un riflesso, meno male che ci sono i soli così ci illuminiamo. Sto esagerando, cioè anche per metterlo un pochino, insomma, su un tono leggero spero, anche perché questa fase qui l'abbiamo superata, mi auguro, no? Cioè, mi pare che sia. I fedeli non sono essi stessi sacerdoti, ma oggetto delle cure del governo dei sacerdoti. Come l'espressione voi siete un regno, non significa voi siete altrettanti re, ma vuol dire, testuali parole, voi siete dei sudditi. Ecco, questa era la Chiesa come veniva immaginata secondo un modello tridentino. E stiamo parlando di appena prima del Concilio Vaticano II. E forse, io credo che il dizionario di teologia del parente, ce ne deve essere qualche numero anche in giro di afferrare qualche biblioteca, è stato utilizzato poi anche nei seminari successivamente al Concilio, perché il Concilio non è che è arrivato pronti via. E la verifica di quello che vi sto dicendo, di questo lento, faticoso cambiamento di mentalità, sta nel fatto che quello che andremo a dire oggi di per sé era un processo già iniziato nel 1972 con Ministeri Aquarium, che è il documento in moto proprio che Paolo VI mette in atto per quello che riguarda i ministeri laicali. Cosa cambia? Vengono eliminati alcuni ministeri, ok? Il diaconato, l'esorcista, lo stiariato, vengono in qualche modo messi in panchina. E l'accolito e il lettore diventano delle espressioni della ricchezza battesimale. Quindi i laici, in questo caso per quello che riguarda il ministerio Aquarium, erano i laici maschi, ok? Fino a quel documento lì le cose sono rimaste in questo modo, possono accedere a questi ministeri e lo possono fare come espressione del loro battesimo, non perché devono fare la scalata al sacerdozio, Stiamo attenti perché noi viviamo questa paura terrificante che ogni ministero che viene attribuito al laicato sia, forse fa parte anche dell'ordine delle idee, un passettino in più che si fa verso il confine che deve essere trincerato del sacerdozio maschile. Ok? Non sto a fare polemiche su queste cose, non mi interessa, voglio solo farvi capire come ragioniamo tante volte. Come ragiono anch'io, ci metto per primo. Ok? E quindi evidentemente c'è la paura quasi, no? Che l'apertura, secondo quest'idea, una paura che dovrebbe essere superata proprio a partire da un modello ecclesiale di evangelica. Dovrebbe essere questo che ci ispira. Allora, che cosa dice riguardo alla ministerialità dei laici questo documento di Paolo VI? È appunto un'espressione del loro battesimo, dell'esperienza che fanno, della loro vita, della loro capacità di annunciare. Quindi quello che Francesco dice oggi, o ha detto nei suoi documenti, perché oggi dice poco e ha anche il fiato corto, poveretto, quello che ha detto fino ad oggi non è che una riedizione per dare gambe al Concilio. Nulla di nuovo sotto il sole. Come quando si vanno ad incontrare i catechisti e dicono ma ci sono delle cose nuove, bellissime, straordinarie, erano quelle presenti nel documento base del 1970. Che sono state esattamente riproposte nei 5 punti, appunto 52, incontriamo Gesù, orientamenti per l'annuncio della catechesi, né più né meno. Qual è il problema? Il problema è che questi documenti nessuno li legge. Allora, non entro nella ragione per cui uno potrebbe dire, cavolo, mi caricano di tutta l'amministrazione, le benedizioni, la zuppa, eccetera, eccetera, che come faccio anche a trovare il tempo per mettermi lì a leggere questi documenti che qualche volta sono lunghi, anche un po' noiosi per certi aspetti, quindi tutte le giustificazioni del mondo. Il problema è che la ricezione, non soltanto del Concilio, ma in generale dei documenti, io uso sempre questa metafora di un caro amico mio e di Massimo, ma anche di Michele, che è Valentino, che alla chiusa della prima parte del sinodo, in conferenza stampa, credo verso il minuto 46, interpellato ha detto: la recezione dei documenti dei vescovi nelle comunità è pari alla quantità di Clostebol nelle urine di Sinner, 86 picogrammi al millilitro, quindi è praticamente inesistente, nessuno li conosce. E Zuppi ha riso, evidentemente ha pensato che fosse una bella battuta, forse non ha capito perché non si intende di tennis, che ne so, o forse di doping. Castellucci era un pochino più serio nel momento in cui è stato detto, perché ha capito, insomma, che c'era dietro anche una provocazione di per sé, però di fatto è così. Eppure, nonostante questo, noi, in particolare qui c'è poi il responsabile di tutta la vicenda sinodale della nostra diocesi, scommettiamo sullo spirito. Scommettiamo sullo spirito. È stato interessante leggere qualche cosa sulla Gaudium et Spes e vedere che in effetti c'erano un sacco di cardinali che erano pronti a boicottare il concilio e a farlo risultare qualcosa di talmente scontato che l'avrebbero potuto preparare Giovanni XXIII e la Curia Vaticana. Ma le cose non sono andate così. Qualcuno ci ha messo il proprio zampino. E io spero che anche per il sinodo andrà così. Me lo auguro davvero. Che non sia qualcosa a cui tanti hanno partecipato con passione che venga poi boicottato nel nome di resistenze che sono ormai incomprensibili di per sé. Allora, questo è quanto. Che cosa fa Francesco riguardo al Ministerio Aquino? Adesso vado più veloce perché ho fatto questa introduzione come orientamento complessivo. Scrive altre due lettere che sono del modo proprio, che hanno a che fare con i ministeri. Spiritus Dominus, il primo, e qui c'è una mezza rivoluzione, no? Perché si allarga alle donne. Accolitato elettorato viene allargato, cioè per tutti i battezzati, anche una donna è battezzata, quindi può accedere a questi ministeri. Da noi ancora non esiste la faccenda, è solo una teoria che dobbiamo mettere in atto, anche perché dobbiamo abituarci mentalmente a pensare, che so, a una persona, una donna, che gira attorno all'altare, che ha a che fare con l'Eucaristia, che insegna la parola di Dio. Su questo siamo già un pochino più ferrati, perché di bibliste ce ne sono, e ce ne sono anche di quelle che potrebbero insegnare a noi maschietti, direi che insomma vi siamo avanti parecchio. E poi l'altro, che ha a che fare, che trovate in appendice di questo documento, Antiquum Ministerium, è la riscoperta del ministero del catechista, la riedizione. Il Papa dice alcune cose, le trovate anche, se volete potete seguire qui, no? Perché alcune citazioni ci sono in queste parti. A pagina 8 di questo monumento dice: lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono di conoscere la bellezza, la bontà e la verità della fede cristiana. Sono cose scontate, Le nostre comunità sono belle, sono affascinanti, sono attraenti, ve lo chiedo, io non ho delle risposte, non ho neanche delle ricette. So che tutti condividiamo la stessa passione, su questo ne sono certo, non ho dubbi, e ce la mettiamo tutta, però sono domande che dovremmo farci. La bontà. Sono comunità in cui si sperimenta, come dire, una relazionalità diversa tra le persone, una fraternità che davvero è attraente, e la verità. Su questo potremmo aprire un contesto incredibile, no? Faccio solo una battuta: quando il Papa dice ci sono dei discorsi perfetti da un punto di vista dogmatico, però li annusi, non sono mica di Vangelo. Dov'è la verità? In che cosa consiste? E poi soprattutto è qualcosa che ha sempre a che fare con due aspetti. Da una parte la proposta del Vangelo, dall'altra parte il principio di realtà. E sul principio di realtà ce ne sarebbero molte da dire. C'è della serie. Avete presente quell'autore americano che, parlando agli studenti universitari, dice: ci sono due giovani pesci che a un certo punto incontrano un vecchio pesce che li guarda e dice: buona giornata, è bella l'acqua oggi. Loro salutano, proseguono. Dopo un po' si chiedono: ma che cos'è l'acqua? Noi sappiamo cos'è la realtà, soprattutto i vissuti delle persone che incontriamo. Questa è una domanda, per esempio, che io mi porto dietro tutti i giorni, soprattutto quando poi sento certi racconti che non collimano esattamente con l'idea. Faccio un esempio, qui ci sono gli itinerari per la vita matrimoniale. Che cos'è oggi la vita matrimoniale? Chi fa i percorsi sa che ci sono situazioni talmente diversificate che se non ci mettiamo in ascolto è difficile intercettarle. Ecco, allora, da questo punto di vista, principio di realtà e proposta del Vangelo sono i due termini che hanno a che fare con questa bellezza e questa ricerca della verità. È compito dei pastori sostenere questo percorso e arricchire la vita della comunità cristiana anche con il riconoscimento di ministeri laicali capaci di contribuire alla trasformazione della società attraverso la penetrazione, altissimo la penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, politico ed economico. E questa cosa qui non è soltanto una questione intellettuale, dovremmo essere usciti da tempo da un annuncio soltanto intellettuale, ma è un modo di sentire il mondo, di esserci dentro, di partecipare al mondo, di farne parte di per sé. La Chiesa dà questo aiuto al mondo, dice che c'è un fine trascendente e che c'è un inizio e una fine della storia, Cristo anche a me, lo diciamo durante le celebrazioni pasquali. E il mondo cosa dà alla Chiesa? Ecco il principio di realtà. Dovremmo essere capaci di avere uno sguardo diverso. Per esempio, quando affrontiamo questi percorsi matrimoniali, solo esempi, gli staccati dovremmo allargare moltissimo. Cosa guardiamo in queste persone? Se hanno uno sguardo limpido riguardo alla sessualità, o guardiamo altre cose? O se sono in regola col codice canonico? Cosa guardiamo in queste persone? Perché in regola col codice canonico non le troviamo più. Sono veramente una minoranza risicata. Ecco, allora, entrando in questa dinamica, si comincia a costruire un percorso per quello che riguarda il discorso di tutta la comunità che diventa catechista. Tutta la comunità annuncia, tutta la comunità si esprime nel senso anche della carità verso i fratelli. Tutta la comunità cristiana è il grande samaritano che si svolge verso il mondo. A cominciare dagli aspetti della liturgia. Ho consumato un quarto d'ora, fra un quarto d'ora ho già finito, quindi tranquillo perché vedo che avete le palpebre come la suora di Codigoro dove andavo a fare gli incontri con Caffara, che si abbassavano tremendamente. Allora, non so se conoscete quest'altro documento, Don Michele li ha messi in fila, quindi li trovate tutti. È una nota d'experimento, è uno dei più bei documenti che siano usciti dalla CEI. Ma ci sono dei vescovi che non lo sanno. Non lo so. Quando io sono andato a presentare questa nota qui, questo percorso qui di formazione, alcuni vescovi guardavano strano, dicevano dove l'ha trovata questa roba qui, l'avete scritta voi. Quindi davvero c'è un problema di comunicazione, no? E di... Naturalmente questo è normale, perché quando uno è fin qui impegnato ci accusa anche degli scrittori, degli estensori, eccetera. Però proprio sapere quelli che sono gli orientamenti verso i quali si va, questo dovrebbe essere un compito un po' diffuso, un pochino più allargato. Altrimenti la forma della Chiesa, della comunità che in qualche modo costruiamo, è fuori da questi percorsi, da questi orientamenti. Allora, che cosa intendiamo noi per tradizione, per magistero? Ecco, allora, questi due voto proprio, ve li lascio lì, e comincio a dare un'occhiata a questa nota d'experimentum che i vescovi mettono lì per 3 anni, sono stati superati, noi non abbiamo ancora istituito, ma ci siamo vicini, stiamo procedendo così, a grande ritmo verso l'istituzione del Ministero del Catechista. Dice delle cose molto interessanti, ma una ve l'ho già detta. I ministeri istituiti trovano la loro radice nei sacramenti dell'iniziazione cristiana, che sono 3. Okay? Battesimo, confermazione e eucaristia. Dovrebbero essere in quest'ordine. Dovremmo lavorarci sopra con le parrocchie che già stanno lavorando in questo senso. Sarebbe interessante capire che è eucaristia il punto di accesso finale degli altri sacramenti. Lettori, accoliti, sono battezzati la cui identità è qualificata nel rito di istituzione per un servizio ecclesiale alla liturgia, in particolare alla mensa, sia della parola che del pane. Il librettino sugli orientamenti di formazione e quant'altro di attori di lettori accrediti l'avete trovato nell'agenda pastorale liturgica di qualche anno fa, di un paio di anni fa. Era un appendice, non l'ho portato purtroppo, se no ve lo facevo vedere, però anche quello si può recuperare. Anzi, facciamo così, siccome ce l'ho in PDF, te lo giro così che tutti possiate averlo almeno sotto gli occhi. Ecco, è stato fatto dalla Conferenza Episcopale per l'Emilia Romagna, ebbene, insomma, anche questo è una roba piccolina, non fa male come picchindola. Quindi l'idea è quella di due ministerialità che sono legate all'aspetto liturgico. Allora, anche qui, la liturgia è un linguaggio missionario o è un linguaggio degli altri? Lascio a voi le risposte, Cioè deve arrivare alle persone o ce la spattiamo noi così e basta che sappiamo noi? L'ars celebrandi è un linguaggio estroverso? Deve essere tale, Perché capite che questi personaggi, lettori accorti, adesso vi leggo velocemente la loro identità e i loro compiti, perché forse è bene che lo sappiamo. Il lettore istituito, lettore, maschio o femmina, istituito per l'ufficio a lui proprio di proclamare la parola di Dio nell'assemblea liturgica. Quindi comincia da lì. In particolare a partire da un assiduo ascolto delle scritture, quindi deve essere un appassionato di sacra scrittura. Richiama la Chiesa intera, attenzione, alla presenza di Gesù, parola fatta carne, giacché come afferma la Costituzione liturgica, è Cristo che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura, deve avere questo compito specifico. Non si dice che sia un tecnico degli audio. Quindi il lettore non è quello che viene lì e dice aspetta, metti a posto il microfono. Non deve essere neanche quello che legge tutte le domeniche, Cioè tutte le volte, no, sono io il lettore, quindi tu, perché allora ritorniamo ancora a forme di clericalismo abbastanza scontate, no? Questo è spazio mio e guai a chi me lo tocca. E anche basta, Se vogliamo iniziare dei processi e non occupare degli spazi, cominciamo da queste cose, no? Ma i compiti sono molto interessanti. Il compito del lettore si esplica in prima istanza nella celebrazione liturgica, in prima istanza. In particolare quelle eucaristiche. Perché sia evidente che la proclamazione della parola è il luogo sorgivo e normativo dell'annuncio. Al lettore è affidato il compito di preparare l'assemblea, ad ascoltare la parola, e i lettori a proclamare, vedete che non è lui che fa l'operazione diretta, a proclamare la parola. Si aggiunge che dovrebbe essere uno capace di tenere una lezione divina e di animare la comunità in questo senso. Quindi capite che il livello di formazione qui dovrebbe essere molto alto. Vedo già Don Vittorio che dice, ma Putin, ma se deve pensare, mia gola, però giustamente. Io vi dico queste cose anche per farvi capire il punto d'arrivo. Se noi diciamo impossibile, no? C'è un bel motto, un mantra domenicano, scolastico, che dice ad impossibilia nemo tenetur. Alle cose impossibili nessuno è tenuto. Ma vi faccio anche un'altra domanda. Qual è la priorità che abbiamo nelle nostre agende pastorali? Quella formativa, per esempio, dal sinodo viene fuori in maniera molto generale. Molti dicono che la formazione è un punto cruciale. Mi pare anche nella nostra diocesi, adesso non vorrei dire delle sciocchezze perché ho letto fino a un certo punto, ma ho letto anche altri documenti di altre diocesi in questo periodo che sono allenati, perché ogni tanto mi mandano qualcosa da leggere, poi io faccio un tentativo, ma sono un pessimo lettore, ecco, non dovrei accedere a questo ministero. L'accolitato, vado ancora più veloce, ma qui mi voglio divertire, perché l'accolito non è il geometra delle ampolline o della distanza del corporale dal microfono, ma per l'amor del cielo, non è sta roba qui, L'accolito è istituito per il servizio al corpo di Cristo nella celebrazione, quindi la mensa è la parola, il lettore, la mensa eucaristica, l'accolito. In particolare richiama la presenza di Cristo nell'Eucaristia. Quindi è la persona che dovrebbe portare l'Eucaristia, dilatare l'Eucaristia, nei luoghi dove l'Eucaristia non giunge. Per esempio portare l'Eucaristia ai malati. dovrebbe in qualche modo essere capace di organizzare un determinato momento di adorazione. Ecco, dovrebbe avere queste caratteristiche di magari istruire per andarsi celebrandi un gruppo liturgico, ma non deve essere il suonatore di campanelle, è un'altra roba, ci stiamo muovendo su altra direzione. Allora vedete, se a me serve quello che mi sta lì e che mi suona la campanella, quanti chierichetti hai?
Varia.
Riescono a suonarla?
Sì.
Perfetto, la formazione è già fatta. Se mi serve una persona che serve il corpo di Cristo, quindi che sia capace di accogliere, di tenere insieme, eccetera, eccetera, devo fare un altro tipo di percorso e devo provocare questa cosa. Non risulta che ci sia il ministero di quelli che si inventano delle robe da fare in parrocchia perché non sanno cosa altro fare. Quello non c'è. E arriviamo al catechista. Qui mi fermo un attimo di più. Il catechista, in armonica collaborazione con i ministri ordinati, quindi deve essere una persona capace di dialogo, capace di interfacciarsi, capace di dire, caro reverendo, da questo punto di vista io non sono d'accordo, per tutta una serie di questioni. Poi decidiamo insieme e andiamo avanti insieme, perché la comunione viene prima di ogni altra cosa. Ma non deve essere uno di esperti che dice sì, va bene, qualsiasi cosa tu dica va bene. Stiamo parlando d'altro, no? Istituiti e di fatto, quindi deve essere una circolarità. In Anticum Ministerium, poi ve lo leggerete per conto vostro, si fa riferimento alla Prima Corinzi e si dice che Paolo non si è mai mosso da solo, nonostante avesse un caratteraccio e alla fine non c'era più nessuno con lui, c'è sempre un equipo che si muove con lui, di persone che lo aiutano nell'annuncio. Non è mai da solo, non è mai da solo. Il sacerdozio isolato dalla comunità non ha senso, non ha alcun senso. Quindi queste operazioni dicono chi siamo anche dal punto di vista del nostro sacramento, del nostro ministero. Alla trasmissione della fede, alla formazione della mentalità cristiana, testimoniando anche con la propria vita il mistero santo di Dio che ci parla e si dona a noi in Gesù. Quindi il grande annuncio che Cristo è il fulcro di ogni scelta della nostra vita. Ma, scusate, se non diciamo questo, cosa andiamo a raccontare alla gente? Che siamo bravi nel decidere che cosa comprare oggi come automobile, comprate una Tesla che sta calando. Capite? Cioè, è questo che andiamo a dire alla gente. O parliamo di una proposta dove Cristo è al centro. Al centro di tutte le scelte che il suo sentire, il suo modo di vedere le cose, che però ha bisogno di essere attualizzato nelle situazioni che viviamo oggi. Il ministero del catechista richiama la presenza della Chiesa e nel mondo del Signore Gesù. Quindi non deve essere uno da aula, anche no, che sta lì e in qualche modo dice tre cose. Oggi bambini faremo un giochino di parole queste. Compiti. Qui, quando l'ho letto la prima volta, mi sono tremato un po' le gambe, perché ho visto anche però che i vescovi della nostra regione erano abbastanza preoccupati di questo. Perché? Perché? Perché sul catechista c'è un orientamento che ha molto a che fare con le società e le comunità sudamericane e quelle africane, in parte. Cioè diventa veramente un animatore di comunità, no? Quindi noi non siamo abituati a sentire queste robe qua. Compito a vederle, a sentirle sì, le conosciamo tutti. Compito del catechista è formare alla vita cristiana attingendo la Sacra Scrittura e alla tradizione della Chiesa. Si sposta un po' dal lettorato, c'è un po' di confusione con il lettorato, perché non è esplicitamente legato all'aspetto liturgico, ha una dimensione più missionaria da questo punto di vista. In primo luogo questo compito si esplica nella cura della catechesi per l'iniziazione cristiana, sia dei bambini che degli adulti. La Chiesa è un ospedale da campo, ma non è una pediatria. È un ospedale da campo dove tutti i settori devono essere in qualche modo tenuti in considerazione. Noi spendiamo tutte le nostre risorse, tutte le nostre energie per l'iniziazione cristiana dei bambini. Poi ci lamentiamo perché i genitori non collaborano, non ne sono capaci, non hanno ricevuto una proposta, non c'è stata formazione, ok? E per tante altre cose, ma dove sono gli adulti? Di per sé ci siamo dedicati appunto alla puericultura. A questo si aggiunge anche l'ufficio più ampio di accompagnare quanti hanno già ricevuto i sacramenti di benedizione cristiana nella crescita di fede nelle varie stagioni della vita. È il ministro che accoglie e accompagna a muovere i primi passi nell'esperienza dell'incontro con la persona di Cristo. Ve la faccio breve. Dovrebbe essere uno che si propone il Vangelo nei diversi passaggi di vita, da 0 a 200 anni, perché in realtà stanno evolvendo, quindi andiamo avanti. Noi siamo dei ragazzotti sostanzialmente, ed è capace anche di fare dei percorsi di catecumenato. La nostra diocesi ha preparato anche qui un percorso di catecumenato per l'iniziazione cristiana per gli adulti. E guardate, vi invito ad andare a vedere sul sito dell'Ufficio Nazionale del Catecumenato, dove ci sono le storie di questi catecumeni adulti. Io ho trovato un'edificazione straordinaria da queste persone, che si avvicinano alla fede con delle ragioni davvero notevoli, davvero forti, davvero esistenziali. Forse Damiano, che dove è Don Damiano, che lo vedo più, eccolo lì, che aveva qualcuno, no, che si è presentato in questi anni ed è stato presente nell'incontro in cui i catecumeni hanno detto al vescovo, no, quella che era la loro esperienza, ha sentito delle cose molto interessanti. Ricordo una persona molto semplice, anche un po' con una gran fatica dal punto di vista dell'espressione, che ha detto: io avevo bisogno di incontrare Cristo perché la mia vita è un eterno conflitto con la mia famiglia, con le persone che conosco, io ho bisogno di riconciliarmi. Adesso io vi invito a fare un'intervista domenica prossima in chiesa e chiedere quante persone hanno questa motivazione per cui vengono domenica messa. Capite? Non vi sto dicendo dobbiamo fare un'elite dei perfetti, perché allora sarei veramente contraddittorio con tutto quello che ho detto fino ad oggi. Ma questa gente ha qualcosa di importante da dire. Poi, il catecumenato, per esempio, per le persone con disabilità, ci arriveremo un giorno? O continueremo a dire che sono quelli che non sanno distinguere il pane eucaristico dal pane normale? E con questo ce ne l'abbiamo da bene. Come facciamo lì a... c'è una questione, insomma, che è aperta di per sé. Io lancio delle provocazioni, poi insomma, è chiaro che voi siete grandi vaccinati, potete anche dire questa è una stupidaggine, perché va benissimo, non c'è problema. Ecco, il ministro che accoglie e accompagna, eccetera, eccetera. E poi, ecco, il catechista, secondo la decisione prudente del vescovo, leggo le ultime righe, e le scelte pastorali della diocesi, quindi c'è una diocesi che ragiona, può anche essere, sotto la moderazione del parroco, un referente di piccole comunità, senza la presenza stabile del presbitero. Potrebbe addirittura essere questo. E qui c'è l'esperienza, secondo me, delle comunità latinoamericane e delle comunità africane. E può guidare in mancanza di diaconi, in collaborazione con lettori e accoliti istituiti, le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero e in attesa dell'Eucaristia. Strano che non sia ancora andata questa nota sulla bussola quotidiana, però ci arriverà secondo me. Ecco, immaginatevi una donna che ha questo compito istituito dalla Chiesa e che la domenica, in accordo con lettori e accoliti, organizza la celebrazione della liturgia della parola. Perché non c'è il parroco? Ma vedete, se noi pensiamo, e qui Don Marco Bezzi, che là in fondo mi insegna, che queste robe qui arriveranno perché c'è un'emergenza di vocazioni sacerdotali, siamo completamente fuori pista. Noi queste cose qui le dobbiamo pensare se riteniamo che siano giuste. Se pensiamo che non abbiano niente a che fare con la nostra fede, allora, come tante altre cose, sapete che sono 50 anni che i liturgisti ci dicono che facciamo male la liturgia? Faccio una controdomanda ai liturgisti. Si sono mai chiesti perché la facciamo male da 50 anni, nonostante ci dicono che dobbiamo farla meglio? È solo distrazione. Perché altre cose nel popolo di Dio arrivano immediatamente e queste fanno fatica a passare? E capite? Insomma, sono dei ragionamenti che butto lì, e non è che ho digerito male la colazione stamattina, è proprio una questione che ci interpella di per sé, no? E poi si fa tutto un percorso di formazione, dove si dice che ci devono essere delle commissioni diocesane per capaci di seguire, insomma, la formazione di questi futuri ministri, e soprattutto una scelta che deve essere fatta dalle comunità. La parola discernimento oggi più che mai diventa doverosa, no? Chi potrà fare queste cose? Comincio a fare delle ipotesi. All'interno di un vicariato ci può essere uno, non 40, uno che è sufficiente, o una sufficientemente matura per non avere una medaglia al valore militare, perché a quelli non ci interessano più, ne abbiamo già date troppe, capace di coordinare, che so, la questione del catecumenato nel nostro vicariato, capace di dedicarsi insieme al marito, magari, o il marito insieme alla moglie, per quello che riguarda i percorsi di formazione alla vita matrimoniale. Si chiamano percorsi di formazione alla vita matrimoniale, non si chiamano né corsi per i fidanzati, né roba del genere, che non esistono per ora. Percorsi di formazione alla vita matrimoniale, perché è dopo che comincia il bello. Non si preparano per il giorno delle nozze, eh? Quello è un pochino troppo poco, per così dire. Ecco, allora, possiamo pensare a delle figure, a delle persone che abbiano queste caratteristiche, che possono formarsi in questo senso? Deve esserci il desiderio, deve esserci la generosità, voglio dire, deve essere una persona che ha la voglia anche di cimentarsi, perché qui c'è una stabilità del ministero, non smetti dopo due giorni. Non vieni un giorno a dire, Don Vittorio, mi sono stancato di fare catechismo in seconda elementare, perché noi siamo ancora le classi, non va bene, per capirci, basta, adesso io il prossimo anno, Don Vittorio dice, ci metto io. No? Non è questo, non stiamo ragionando di questo, stiamo parlando di una persona che può collaborare con chi è responsabile nelle comunità e dare un contributo anche fattivo, Io mi sto accorgendo, per esempio, della fatica su queste robe qui. Da quando sono... Sapete che per un cortocircuito dello Spirito Santo, un vescovo mi ha messo a casa 5, ma lì è successo qualcosa di strano davvero lì. Lì avrebbero avuto dei problemi dello Spirito Santo, ma si è ripreso adesso, tra un po' come riesco. Ecco, il discorso di avere tante persone che hanno tante idee. Ah, io farei questo, io farei quell'altro, io, e poi chi le fa? Ecco, devono essere persone quindi che hanno anche questo stigma della gratuità e della generosità. Ce ne trovo una, facciamo con quella, cominciamo da quella. Facciamola diventare una persona capace di camminare insieme a noi. E quindi questo è un aspetto decisivo nella scelta. È una persona equilibrata? Questa commissione diocesana avrà anche il compito di vedere se siamo di fronte a persone che hanno un certo equilibrio. Quando facciamo la preparazione per il diaconato insieme a Don Luca, abbiamo deciso di chi arriva va immediatamente a, come dire, a Don Alessio per fare qualche colloquio, per dire c'è l'equilibrio giusto perché questa persona possa entrare in questo circuito? È una persona che è capace di relazionarsi? È un arrabbiato cronico? Ce l'ha con la vita e con tutto il mondo? È come quella donna che si confessa perché non è andata a messa? E poi quando il sacerdote dice, ma perché non è andata? Dice, ero malata. E con gli altri come va? Drammaticamente, con loro non parlo più. È una persona malata. Allora dovremmo pur vedere se sono persone capaci di relazionarsi, di capire, di fare un passo avanti, ma anche un indietro nella collaborazione. Il dialogo è fatto anche di sta roba qui. Il dialogo è l'assunzione di alcuni aspetti che vengono dall'altro, pensando che siano comunque delle buone idee, o perlomeno delle idee da prendere in considerazione. E diventa difficile soprattutto quando l'altro ci dà torto. È lì che effettivamente casca l'asino, perché dice, vuoi che il mio esondante narcisismo debba cadere di fronte a questo qui? Ma chi sente? E poi ti accorgi che effettivamente magari aveva ragione. Quindi, insomma, allora, abbiamo pensato, e arrivo proprio alla conclusione, ancora 10 minuti di pazienza che ci sono, i criteri di base per il discernimento, li trovate a pagina 14, così se guardiamo insieme non vi addormentate. Pagina 14, qui questo è qui, qui. Ah, prendi questo.
Numero 2, no, percorso...
Il nostro documento, non è possibile che tu ce l'abbia. Sì, sì, è fresco di stampa. È vero, Giorgio? confermi. Donne e uomini di profonda fede che sono formati alla parola di Dio. Quindi gente, insomma, che di per sé almeno l'abitudine di ascoltare la parola, e non soltanto una formazione tecnica. Qui abbiamo dei tecnici meravigliosi, l'ultima lezione che ha fatto Don Paolo Bobina alla scuola di teologia, è una roba da mettersi lì ad ascoltarla 40 volte. Però abbiamo bisogno di persone che stiano nella parola, si lasciano giudicare dalla parola, ascoltino la parola, riescano ad intercettare anche i sentimenti che sperimentano nell'ascolto della parola, perché anche quelli sono importanti. È come essere di fronte a un'opera d'arte. Qualche volta la interpreti tu perché hai gli strumenti per farlo. Se dico delle sciocchezze, Massimo, tu che sei, ma da questo punto di vista dimmelo subito. Qualche volta bisogna lasciarsi interpretare dall'opera d'arte. E in questo caso bisogna che siano persone almeno disponibili a mettersi in gioco da questo punto di vista. Vivono un servizio nella propria comunità, quindi non gente che così, ho trovato quello lì che è un professore universitario, lui è bravissimo, quindi quello lì sicuramente diventerà un papà. Fa già qualcosa concretamente, come si muove dentro la comunità o le comunità in questo caso. Coltivano una vita spirituale alimentata e caratterizzata anche dal servizio svolto. Cioè non fanno una cosa perché gliel'ha detto il prete e vanno a casa e se ne fregano. Sto parlando in francese, me ne rendo conto, però ci capiamo, insomma, no? Ma veramente sono dentro questa roba. Se è possibile, magari qualche volta non ci dormono, perché c'è un problema. Se noi siamo disponibili ad accogliere tutte le domande che vengono dalle persone, la maggior parte di quelle domande lì, per quelle domande lì, noi non abbiamo una risposta. E quindi un po' di inquietudine ce la genera. Ancora, si sentono chiamati a un servizio ecclesiale, ci deve essere un aspetto vocazionale, deve essere almeno un orientamento. Mi piacerebbe poter fare di più per la mia chiesa, per la mia comunità, un amore per la chiesa. Possiedono attitudini a formare e coordinare altre persone che svolgono una ministerialità di fatto nell'azione di evangelizzazione ecclesiale, cioè una leadership di cura. La prima volta che ho detto questa cosa qui, mi è scappata dentro in chair, un vescovo mi ha guardato, ne abbiamo abbastanza di leadership. Non se ne può più, tutti vogliono fare i capi. Eccellenza, dico, leadership di cura è l'altro modo di definire il buon samaritano. Cioè prendo un'iniziativa e cerco di stare vicino. Capite? Non stiamo parlando di uno che vuole fare il capo. Di capi ne abbiamo già abbastanza. Quindi servono quelli, sentiamo quelli, no? Sono disponibili a intraprendere un cammino di discernimento e di formazione. E se manca questo, allora evidentemente. Quindi i criteri di base per cui magari nei vicariati uno può dire abbiamo una persona, figura di questo tipo, se li avete qui. Naturalmente sono degli orientamenti e come tali non esauriscono. Sempre tornando a Gaudium et Spes, che è uno degli esperimenti pastorali più riusciti come Costituzione, sapete cosa dice l'ultima nota? Dice qui abbiamo enucleato una serie di argomenti che secondo noi in questo momento erano particolarmente urgenti. Non li abbiamo conclusi, non li abbiamo esauriti, lasciamo lo spazio ad ulteriori approfondimenti. Gli orientamenti vanno in questa direzione, non dicono tutto, lasciano una libertà d'azione e mi pare che sia giusto. Ancora, di preferenza non dovrebbero essere istituiti come catechisti, ecco notate questo, coloro che hanno già iniziato il cammino verso l'ordine sacro e si capisce per bene. E in particolare sono stati ammessi tra i candidati al diaconato e al presbiterato. Come già ricordato, il ministero del catechista è un ministero laicale ed essenzialmente distinto dal ministero ordinario. I religiosi e le religiose, perché hanno già un loro carisma di riferimento, servono già in un certo senso, quindi non è che dobbiamo farle ammucchiate da quelli che fanno. Coloro che sono disponibili solo ad un servizio esclusivamente rivolto agli appartenenti di un determinato gruppo. Provo a specificare meglio, la congregazione per il culto dice: se questo ti dice, io sono solo per il mio movimento, punto e basta, per il resto della Chiesa non ci sono e non può diventare un ministro. I vescovi ci danno questo orientamento, insomma, ok? Ancora, coloro che insegnano la religione cattolica nelle scuole, a meno che, qui c'è ma anche Beltrognano, a meno che non svolgano insieme altri compiti ecclesiali a servizio della parrocchia e della diocesi, cioè che non si esauriscano nel solo insegnamento, altrimenti non avrebbe molto significato. Se invece hanno anche una partecipazione ai compiti parrocchiali, allora ok. L'equipe diocesana dovrebbe essere quel gruppo di persone, e l'abbiamo istituita come ufficio liturgico e ufficio catechistico, esiste già, anche se si è convocata una volta, probabilmente ce la faremo per la seconda, entro la fine del Giubileo, che deve seguire tutti i lavori dall'inizio alla fine. Un'equipe che deve essere fatta da persone che hanno anche una certa capacità di discernimento, sacerdoti sicuramente, ma anche laici e laiche, visto che si apre il discorso alle figure femminili, e che abbiano anche qualche specifica dal punto di vista psicopedagogico, ok? Cioè che possono in qualche modo vedere che tipo di personaggio hanno di fronte. Poi è evidente, è chiaro che queste sono cose che in qualche modo vanno poi dopo declinate in tutte le situazioni pastorali. Con Don Giovanni ogni tanto ci sentiamo al telefono e ci diciamo sì, però la realtà è un pochino diversa, Don Giovanni, per quello che riguarda le parrocchie piccole dove abbiamo 2000 problemi, eccetera, eccetera. Però provare a declinare partendo da questi presupposti. Poi vediamo quello che succede di per sé. Tappe del percorso di formazione le abbiamo individuate in tre verbi. Questo documento è partito da una discussione fatta dai responsabili degli uffici catechistici delle diverse diocesi. Io ho avuto la fortuna di essere confermato come responsabile regionale. Sapete quelle botte di fortuna incredibili? Volevo usare un altro termine, ma il consesso è troppo autorevole per poterlo usare. Mi hanno detto, resisti, va bene, vediamo fino a quando. Ho provato a dire che io sono già in pensione, ma hanno detto che non funziona così. Va bene. E allora lì prima si è discusso insieme. La prima cosa che si è detta è stata questa, e ve la rivolgo perché vorrei che anche voi ci pensaste. I responsabili dei diversi uffici catechistici della regione hanno detto: speriamo che non sia l'ennesima occasione perduta. Cioè, come dire, piuttosto andiamo piano, guardiamoci attorno con prudenza, facciamo le cose per bene, perché se ancora una volta dobbiamo partire con un percorso e deludere delle persone, anche no. Anche no. Piuttosto facciamo a meno, piuttosto facciamone tre in diocesi se individuiamo tre persone, ma non facciamo delle operazioni che risultano estremamente deludenti e che poi rischiano di schiacciare le persone. Quando io parlavo prima di geometri dell'ampollina e di ragionieri del campanello, insomma, dicevo delle cose che purtroppo sono evidenti. Se non smuoviamo il lettorato e l'accolitato da queste robe qui, diventa un po' un problema. Come dire, c'è una dimensione pastorale da prendere come riferimento. Prima tappa, aiutare. Siamo a pagina 17. Nel discernimento sull'idoneità intellettuale, spirituale e relazionale dei candidati. Quindi bisogna fare una disamina seria. La prima tappa mira all'esplorazione dei compiti di relazione, collaborazione, coordinamento, valorizzazione. Quando ci sono questi elenchi infiniti di scritti Musacchi. Ascolto con responsabilità il quale è chiamato il ministro. Ma è vero che è così, dobbiamo vagliarle queste cose. È una persona capace di collaborare, è capace di ascoltare, di mettersi in gioco di per sé. E poi, ecco, seguono una serie di competenze psicopedagogiche. Si era pensato, queste robe qui che leggiamo adesso velocemente, tenete in considerazione, sono degli orientamenti, quindi possono essere completamente stravolte in ogni diocesi. Perché i vescovi hanno accettato di pubblicare questo documento dicendo, però ragazzi, ognuno poi dopo a casa sua cerca di applicare le cose anche a seconda di quelli che sono le esigenze territoriali. Si era pensato lo spirito dell'evangelizzatore nella Sacra Scrittura, una decina di ore di formazione. Incontriamo Gesù, una ripresa degli orientamenti cieli per l'annuncio della catechesi, 10 ore. Corresponsabilità nella cura dei soggetti pastorali, 10 ore. Poi dopo in nota si vede che cosa significa tutto questo, ma ve lo risparmio. Laboratori ed esperienze in situ, cioè metterli dentro un certo tipo di percorso pastorale e vedere come reagiscono, se riescono a formare, a costruire una collaborazione, a individuare dei collaboratori efficaci, no? Perché funziona così, è un gioco di squadra, la Chiesa è un gioco di squadra. non è un uomo solo al comando. Dal punto di vista gerarchico è così, ma dal punto di vista, perché altrimenti, scusate, è banale quello che sto dicendo, perché abbiamo fatto un sinodo in cui abbiamo imparato a decidere insieme? Cioè, non potevamo fare altro nella nostra vita? La scampagnata in bicicletta, la corsa in mezzo ai prati, dare una mano a qualcuno che ha bisogno. Se abbiamo speso delle energie nel tentativo di capire cosa significa decidere insieme, vuol dire che questo è il modo di fare della Chiesa. Sinodo, si diceva nei documenti, se non ricordo male Michele correggimi, è l'altro nome della Chiesa. Ok, quindi questo sarebbe il primo anno, con alcune questioni che dovrebbero essere, come dire, valorizzate. Al futuro ministro, accompagnato da un tutor, individuato nell'equipe diocesana, quindi qualcuno dell'equipe dovrebbe mettersi a disposizione. Un tutor non è uno che ti segue, ci sono alcuni infami, lo porto in giro, vediamo come si comporta. Non è così, spero almeno, no? Va bene che nella Chiesa si parla di pastori e di gregge, ma insomma, come dire, non è che la mentalità pecorile debba essere diffusa perché possiamo diventare Chiesa. Ma un tutor è una persona disponibile. Mi capita questo problema, come mi devo muovere? C'è questo aspetto che forse non riesco ad ingranare. Hai un suggerimento? Nessuno ha delle risposte pronte, delle ricette, io meno che tutti. Però evidentemente parlando magari qualcosa può saltare fuori, ci si rinforza anche da questo punto di vista. Questa esperienza dovrà essere anche un'opportunità per far emergere e osservare le capacità e lo stile con cui i candidati si muovono nella dimensione della concretezza. Perché io sono bravissimo qui a dirvi delle sciocchezze, ma poi non so se da un punto di vista concreto, da quanto mi dice mia moglie. Vabbè. Seconda tappa, 40 ore minimo, ma ripeto, sono delle indicazioni. Qualcuno ci aveva detto addirittura di tirarlo via il molte ore perché forse è troppo vincolante. Infatti, fate conto che non ci sia quella roba lì. Perfezionare i tre verbi che li ho presi dalla nota d'esperimento, ma non è che li sono inventati. Li ho messi lì come degli obiettivi. La formazione in vista del servizio specifico con la pratica di attività pastorali adeguate. Imparare a leggere i vissuti alla luce della scrittura, 10 ore. L'arte e la profondità delle narrazioni bibliche. Sapete che esiste uno stile narrativo, un'interpretazione narrativa della Sacra Scrittura. Laboratorio di esperienze, catechesi, liturgia, un dialogo continuo. Vedere di esservi dentro le situazioni. Proposta di essere soggetti protagonisti nella liturgia come catechesi in atto. La liturgia è una catechesi in atto. Uso liturgico della parola di Dio, quale incidenza nel vissuto comunitario, cioè andare a vedere come riescono in qualche modo a parlare alle persone a partire dalla Sacra Scrittura, eccetera, eccetera, eccetera. E poi andare a vedere anche quella che è la qualità celebrativa. Io chiaramente prima, quando ho fatto le mie battute, cioè, stupidissime, vi chiedo scusa che sono stupido, le ho dette, mica perché voglio svilire la liturgia. Io sono un pappagallo liturgico, incapace, non so come muovermi, ho sempre, per questo esistono i sommelier della liturgia, che sono i cerimonieri, che ti mettono la testa giusta, ti fanno guardare avanti, ti fanno girare il capo, ti dicono mettiti le scarpe nere, e va bene così, perché io sarei uno smandrappato terribile da questo punto di vista. E ho trovato, devo dire, delle persone, prima parlavo di Don Marco, meno male che quando ho cominciato c'era lui, perché non sapevo neanche da che parte girarmi. E mi ha veramente condotto con un'umanità straordinaria, come un fratello, te lo dico davanti a tutti, ma davvero grazie. Così come quelli che si sono poi dopo dedicati. Ma se i ministeri diventano quella roba là che vi dicevo prima, la celebrazione di una setta chiusa, allora il cerimoniere diventa un sommelier. Avete presente quelli che prendono i bicchieri e cominciano a mescolarli, poi li annusano, no? Poi dopo li mescolano, poi sentono un goccio, poi sputano nell'anfora e dicono: è rosso questo vino. E cacchio, l'ho visto anch'io.
Albanese.
Cosa stiamo parlando? Albanese.
È andato
a vederlo? Ecco, per dire, no? Terza tappa, consentire un aggiornamento biblico, teologico e pastorale continuo. La terza tappa è un inizio di una formazione continua. Cioè, questi qui non è che abbiamo 2 anni, pronti via, adesso possono andare. Devono essere accompagnati attraverso anche un aggiornamento biblico, teologico, pastorale, continuo. Devono sapere quello che sta succedendo, che il mondo cambia, che ci sono delle proposte diverse da parte del Magistero, che effettivamente abbiamo imparato a dialogare anche nei testi magisteriali. Prima vi ho fatto l'esempio del dizionario teologico del parente, andatevi a leggere i documenti di Paolo VI, no? C'è un mondo diverso, ok? E poi questa è la terza fase, e poi una formazione continua. Per cui l'asticella è alta, io non lo nego, quindi dobbiamo pensarci, se abbiamo alcuni soggetti capaci, ok. Dopodiché c'è l'istituzione che potrebbe avvenire insieme a quella dei lettori nella giornata della parola, perché quella è la giornata per il lettorato e il Ministero del Catechista in particolare, ma potrebbe diventarla per tutti i ministeri, perché è una chiesa che si fa annuncio, appunto, no? Quindi valorizzarla anche da un punto di vista celebrativo questa giornata. E poi è una giornata che ha anche una dimensione ecumenica, come ricorderete, perché è lì presente, no? Il dialogo interreligioso, terza settimana del tempo ordinario, verso la fine di gennaio, oltre che a gennaio. E tra l'altro una cosa che mi sono dimenticato di dirvi del lettore è che dovrebbe avere anche la capacità di entrare nel dialogo ecumenico. James Bond 007. Va bene. Formazione permanente e monitoraggio. L'abbiamo già detto. Finisco. Finito, eh? Vi ho ammorbato abbastanza, ma ho finito. Soggetti che si occupano della formazione. Per la formazione, compresa quella permanente, è bene che tutti i principali soggetti formatori collaborino e siano coinvolti. Quindi deve essere anche qui un gioco di squadra. Possibilmente senza appaltare in modo esclusivo ad un unico soggetto il percorso. Qui sotto c'era l'idea che diceva, c'è un ufficio catechistico, facciamolo fare a loro. No. Ma neanche l'iniziazione cristiana è roba dell'ufficio catechistico. L'iniziazione cristiana è roba dell'ufficio Caritas, è roba dell'ufficio famiglia, è roba che appartiene all'ufficio liturgico. E poi c'è anche il catechistico, per la parte che gli compete. O è un'azione comunitaria ecclesiale o non si inizia proprio niente. Le abbiamo già viste queste robe qua, eh? Le abbiamo viste parecchie volte. Sarà quindi importante, tenendo conto degli orientamenti qui indicati, fare riferimenti a istituti, facoltà, eccetera, eccetera, a quello che abbiamo sul territorio. Volevo dirvi che è in atto una serie di contatti con Don Massimo di Sacco e Don Michele, con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Forlì, che ha già approvato la proposta che gli abbiamo fatto per una FAD, per una facoltà a distanza, per un istituto a distanza. Okay? E adesso manca l'accordo fra vescovi, speriamo che sia il più semplice di tutti, visto che quindi se il gran cancelliere, ovvero il signor Matteo Zuppi, dà il via, potremmo avere la possibilità di avere una parte della formazione per questi ministeri in un istituto di scienze superiori a distanza a Casaccino. Ci stiamo provando, non siamo ancora arrivati al termine, però proviamo a fare questo tipo di operazione. Da questo punto di vista io so che molti hanno speso un sacco di tempo, un sacco di energie, se dovesse andare in porto dovremmo veramente invocare lo Spirito Santo. Ecco. Questo istituto potrebbe essere una manna per la formazione degli insegnanti di religione che cominciano ad essere scarsi, molti vanno in pensione perché hanno la mia età, quindi cominciano a male. Per i futuri ministri, almeno in parte, e per quelli che intendono, per esempio, fare un cammino per il diaconato, per il diaconato permanente, in modo tale che ci sia una formazione vera. Però c'era una cosa, l'ultimissima, e poi davvero andiamo a prenderci il caffè. Ma la leggo perché vorrebbe essere la chiosa di tutto quello che ho cercato di dire confusamente. Sono stato ieri sera a vedere Albanese, per quello che sono così spento oggi, nel senso che, vabbè, sapete quando fa accetto la qualunque, no? Che dice quelle sciocchezze terribili. Ha detto che per fare questo tipo di esperienza, ieri siamo anche un po'... A parte che ha detto che noi siamo quelli delle libellule, che ci prendeva in giro come ferraresi che hanno la che viene fuori, c'è solo di argenta, si capisce? E ha detto che tutto quello che ha fatto nei comizi di Cetto la qualunque è stato qualcosa che ha avuto, in qualche modo ha ricevuto da uno studio di 20-30 comizi che lui è andato a vedere, dice io non c'entro niente con la politica, dall'Italia del Nord a quella del Sud, e ogni frase che lui dice, anche le più feroci, le ha sentite dire da dei politici. Quindi non bisognava assolutamente che arrivasse Trump per capire che abbiamo una classe politica scarsissima. Ecco, dicevo, i ministri istituiti non saranno semplici esecutori delle indicazioni dei presbiteri e dei diaconi. Cominciate a capire. Ma veri animatori di assemblee presiedute dal pastore d'anime, promotori della corresponsabilità nella Chiesa e dell'accoglienza di quanti cercano di compiere un itinerario di fede, evangelizzatori nelle varie situazioni ed emergenze della vita, interpreti della condizione umana nei suoi molteplici aspetti. Essi renderanno presenti alla comunità le attese, le aspirazioni degli uomini del nostro tempo e insieme saranno un segno autentico della presenza della Chiesa, nelle famiglie, nei luoghi di studio, di lavoro e sulle strade del mondo. Si conclude così la nota dell'esperimento, e questo è lo spirito del lavoro sui ministeri. Io ho finito, grazie.
Grazie Marcello. Sono le 11, facciamo.